Racconti in tasca con Sergio Luciano.
Eccoci di nuovo in diretta su Conti in tasca, su giornale radio.fm, la radio libera informare, il format in collaborazione con Economy Group. Io sono Sergio Luciano e abbiamo in linea per quest'ultimo quarto d'ora Marco Cucchell. Abbiamo fatto un balletto di messaggi per chiarire la pronuncia di questo cognome insolito. Buongiorno e grazie. Marco Cucchell è il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. Grazie di essere con Buongiorno. Noi, dottore. Allora, noi le abbiamo chiesto di intervenire oggi perché ci sono tanti temi di attualità, partendo da uno spunto, un vostro comunicato dell'altro giorno contro l'ipotesi che il governo estenda e confermi l'applicazione della cosiddetta dichiarazione precompilata, quella in base alla quale è l'amministrazione tributaria a mandare a casa del contribuente una dichiarazione dei redditi precompilata, presuntiva, sulla base di quello che l'amministrazione conosce del contribuente, che però negli attuali esperimenti finora svolti si è rivelata altamente imprecisa. Voi avete preso una posizione netta contro questa ipotesi. Ci spieghi perché?
Sì, noi chiaramente partiamo dai dati per dare le nostre indicazioni, diciamo così. Il dato principale qual è? È che dal debutto, dal 2015 di questa precompilata, quindi sono circa 7 anni, su 23 milioni di destinatari, precompilata si parla di 7,30, quindi la dichiarazione, dobbiamo precisare, la dichiarazione più semplice del nostro sistema tributario, 7,30, 23 milioni di destinatari nel 2021, quindi a distanza di 7 anni, l'hanno confermata soltanto 1 milione di contribuenti, quindi si capisce bene che se non viene confermata è chiaramente è indice di inaffidabilità dei dati che vengono forniti. Questo è il primo dato. A questo si aggiunge quello che è avvenuto a partire dal 2022 per quanto riguarda 2,4 milioni di partite IVA che si sono viste, potevano diciamo usufruire dei registri IVA precompilati e dichiarazioni annuali IVA precompilati. Di questi 2,4 milioni contribuenti, praticamente dal nostro osservatorio nessuno ha utilizzato dichiarazioni IVA precompilate e registri IVA precompilati. Abbiamo chiesto anche dati all'anagrafe tributaria e ad oggi non ci sono stati dati forniti. Ma perché? Perché effettivamente è chiaro, cioè sono registri totalmente inaffidabili, addirittura con anche errori molto evidenti che creano danni erariali, quindi ci chiediamo anche chi paga l'eventuale danno erariale, perché se sbaglia un professionista la compilazione di una dichiarazione comunque c'è una responsabilità, se sbaglia lo Stato chi lo paga questo danno erariale e non posso entrare per motivi di tempo nei casi specifici, dettagli, ma le posso garantire che i dati sono veramente gli errori sono pacchiani. Quindi ora si dice addirittura si vuole allargare la platea con le dichiarazioni dei redditi precompilate anche ai lavoratori autonomi, professionisti e imprese, e lì secondo me è proprio il dramma più completo. Quindi risultati ad oggi sicuramente non adeguati rispetto alle aspettative, ma noi andiamo anche oltre. I costi che sono stati sostenuti dalla collettività per realizzare questi programmi, perché chiaramente ci vuole software, ci vogliono tecnologie, ci vuole intervento umano, e quindi tutto a carico della collettività, oltre a considerare i costi che i privati hanno dovuto sostenere, perché per comunicare, perché questi dati che l'agenzia mette a disposizione nei precompilati sono comunque forniti da soggetti privati, quindi anche i privati si sono dovuti far carico di altri costi in tecnologie, hardware, software, fattore umano per trasmettere queste ulteriori informazioni. Tutti questi costi, al di là di quelli privati che comunque gravano sulle imprese, sugli intermediari, sui commercialisti, ma i costi pubblici a livello di parametro costi-benefici effettivamente ne vale la pena continuare a investire su un prodotto che palesemente non può funzionare con un fisco italiano così complesso? Quindi a nostro modo di vedere una classe politica, un legislatore dovrebbe fare conti anche con
un po' più realista
e magari pensare a destinare questi soldi su altri servizi un pochino più importanti per la collettività, magari sulla sanità, sulla scuola, no, su altre cose che non su un precompilato che, ripeto, è totalmente inadeguato. E non è una semplificazione, non è assolutamente una semplificazione, perché comunque il contribuente deve andare a verificare un dato aggregato che si trova dentro una dichiarazione precompilata, quando invece noi diciamo la vera semplificazione, la vera compliance per riavvicinare il cittadino al fisco, perché purtroppo oggi la percezione del cittadino del fisco è molto bassa, dovrebbe essere mettere in trasparenza tutti questi dati che l'anagrafe
tributaria possiede.
Persiede, metterlo a disposizione dello stesso contribuente, ma in maniera analitica, in maniera trasparente. Allora lì sì, veramente si potrebbe creare la vera compliance per anche favorire l'adeguamento spontaneo o comunque la dichiarazione da parte dei contribuenti. Ultimissima cosa sul fattore precompilato, se posso, è il discorso.
Certo,
che,
no, poi c'è un'altra domanda, però.
Sì, nell'atto di indirizzo che il governo ha trasmesso al Senato su questo incremento dei precompilati, c'è un discorso che a noi appare estremamente grave, è quello di far passare l'agenzia come consulente del contribuente. In uno stato di diritto, secondo noi, il controllore, cioè colui che deve rispettare la norma, che la deve applicare, deve fare l'accertamento, non può essere anche il consulente del controllato. Questo mi sembra un principio basilare, che uno stato
ma è un principio anche del consumerismo, certo, chi offre un servizio non deve essere, non deve pretendere anche di essere quello che ti spiega se ti conviene o no, per forza. Senta, dottor Presidente, una domanda però in più si impone, viste le cronache di questi ultimi due giorni, anche quella di oggi sul Mattino. Ha fatto scalpore la battuta della Meloni sul pizzo di Stato, no? Lei si riferiva agli accertamenti su piccoli importi che però determinano a volte multe carissime e complessivamente criticava la politica della lotta all'evasione tradizionale fatta dall'Agenzia delle Entrate. C'è stata molta polemica, come il Premier, pizzo di Stato, eccetera. Oggi sul Corriere il vice ministro Maurizio Leo, che ha la delega, una delega molto potente sulla riforma tributaria, ha spiegato, come peraltro la stessa Meloni aveva fatto, cioè nessuna critica al fatto che lo Stato imponga delle multe, ci sono però meccanismi sanzionatori che creano dei sovraccarichi di valore altissimo su determinate infrazioni e nell'insieme c'è un'inefficienza del sistema, perché se tutto questo servisse a stroncare l'evasione alla fine ne ricaveremmo 100 miliardi di gettito in più, ma siccome questo non accade da mai, evidentemente non funziona questo sistema. Qual è la sua opinione sia sulla battuta in sé e sia sul problema in generale del recupero dell'inflazione? Abbiamo 4 minuti, quindi mi rendo conto che servirebbero 4 ore, ma insomma proviamoci.
Servirebbe tantissimo tempo perché il discorso è molto ampio, però ecco, sull'espressione usata dal Premier Meloni indubbiamente può risultare non felicissima, perché paragonare il prelievo dello Stato a un pizzo effettivamente può risultare sicuramente, diciamo così, infelice, no? Si poteva usare un altro paragone, ecco. Però devo dire con tutta onestà che è di fatto è quello che percepisce il contribuente medio, cioè il contribuente medio italiano oggi percepisce il prelievo fiscale, non voglio anche io dire come pizzo di Stato, ma comunque come qualcosa di iniquo, di ingiusto, perché effettivamente abbiamo una pressione fiscale che è la più alta, tra le più alte dei paesi OCSE, va bene? Un sistema fiscale incomprensibile, noi lo chiamiamo schizofrenico da parte dei commercialisti, la nostra associazione lo definisce più volte schizofrenico perché è contraddittorio, è farraginoso, ci sono continui interventi a tampone che creano soltanto altre complicazioni anziché andare a semplificare il sistema. Un regime sanzionatorio che è fuori da ogni logica, perché in Italia purtroppo invece di andare a sanzionare con più forza rispetto a quella attuale, la vera evasione, si va a sanzionare l'errore formale per fare cassa. Questo io credo che, sempre partendo dal principio che dobbiamo ritenerci uno Stato di diritto, andare a sanzionare un contribuente perché magari ha trasmesso una fattura elettronica invece che il 12° giorno, il 13° o il 14° perché magari ha avuto problemi, e andarla a sanzionare in maniera pesante quando non c'è un vero danno erariale, cioè lo Stato non ha subito nessun danno se la fattura è un esempio, ma ce ne sono migliaia di esempi nel sistema fiscale tributario italiano. Allora, l'errore formale non può essere sanzionato alla
come se fosse un'evasione, un tentativo,
perfetto. Quindi il regime sanzionatorio deve essere cambiato sicuramente.
Senta, una domanda secca, non ha l'impressione anche lei che lo Stato abbia rinunciato ai controlli materiali sul territorio? Secondo me il punto è quello. Io poi sono un meridionale, emigrato da tanti anni, ma io ricordo perfettamente come funziona l'economia totalmente in nero, che prospera, tra virgolette, non solo a sud, prospera sul fatto che non ci sono controlli sul territorio, cioè non ci sono più le ispezioni che una volta, salvo casi evidentemente di infedeltà e di corruzione, servivano a scoprire per esempio le attività nascoste che rendono un sacco di soldi a chi le svolge senza pagare tasse. Io questo penso, che ne pensa lei?
Sì, soprattutto a scovare gli evasori totali.
I veri
evasori, partendo anche, come ha detto anche il primo ministro, dalle grandi società, perché purtroppo spesso e volentieri la vera elusione e evasione è in quelle realtà lì. Sì, è vero, ci sono meno controlli, cioè si va sempre di più nel sistema italiano verso il controllo digitalizzato, cioè a tavolino, cioè
esatto.
si cerca di andare a trovare l'evasore attraverso meccanismi di digitalizzazione, incrocio dei dati. Però nonostante ci siano miliardi di dati in possesso della pubblica amministrazione, si dimostra ad oggi è dimostrato che questo sistema non funziona, perché l'evasione comunque rimane attestata più o meno sui 100 miliardi, questo importo che aleggia da tempo e che non si riesce ad abbassare. Quindi, nonostante il sistema fiscale è molto pressante, no? Presente nella vita quotidiana, nonostante è molto complicato, nonostante l'evasione e la pressione è molto alta, nonostante tutti gli strumenti, le enormi banche dati che ha in possesso la pubblica amministrazione e le agenzie fiscali, di fatto questa massa di evasione non sta scendendo. Quindi è chiaro che il sistema va rivisto.
Evidentemente non funziona, è chiaro.
Non funziona, sono i fatti che lo dicano. E quindi
non è questione... Non può essere oggetto di polemica sterile, non funziona così, cambiamo, insomma, è evidente.
Non funziona così.
Presidente,
ripromettiamoci
altre 4 ore di discussione in varie puntate, perché è interessante, e soprattutto perché l'Associazione Nazionale Commercialisti svolge in questo senso una funzione egregia di dibattito tecnico, professionale tra esperti, e anche, perché no, di un po' di sana tutela, diciamo, di natura culturale per certi diritti che troppo spesso vengono ignorati. Dobbiamo chiudere, grazie a tutti i nostri ospiti.
Grazie a voi.
Conti in tasca lascia lo spazio a ben altre levature di tematiche, appunto Spazio 2050 di e con Francesco Massardo. Un saluto a tutti da Sergio Luciano, direttore di Economy, che con giornaleradio.fm, la radio libera di informare, ogni settimana, il sabato, cerca di esservi utile a farvi bene i vostri conti in tasca. Grazie.
Conti in tasca con Sergio Luciano.